dall'indifferenza che uccide alla cura che guarisce. Inizio del nuovo anno, di solito si fanno dei buoni propositi per rendere migliore la nostra vita e possibilmente anche di quelli che ci sono vicini. Io vi propongo questo. Ogni tanto la cronaca, adesso lo dirò, ogni tanto la cronaca ci informa della diffusissima indifferenza nella società, in quella società di cui facciamo parte. In un suo recente discorso, Papa Francesco così si è espresso. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle, ma non sono nulla. Sono l'illusione del futile e del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Parole che mi sento di condividere in pieno, specialmente l'ultima frase credo che rimarrà nella storia. Poiché tutti siamo naturalmente spinti al peccato, tutti senza eccezione, siamo spinti dal peccato verso l'indifferenza, come cristiani dobbiamo riflettere appunto su questo percorso, e quello che vi proporrò stamattina è questo percorso, quel percorso indicato da Gesù, grazie, dall'indifferenza che uccide appunto alla cura che guarisce. E mi allaccio a quello che abbiamo iniziato tanto tempo fa ormai, questi nostri studi sulla Chiesa, a quella che abbiamo definito il decalogo delle reciprocità. Leggiamo un testo, Prima Corinzi 12, un testo che abbiamo letto tante volte, ma dal quale prenderemo, estrapoleremo una frase che è alla base del nostro discorso stamattina, 12 dal versetto 12. Poiché come il corpo, dice Paolo, e uno ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di noi, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi, liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro del corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Nel capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggiore onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti meno decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo di dare maggiore onore alla parte che mancava, perché non ci fosse divisione del corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. La frase da sottolineare è proprio questa. Le membra avessero cura le une delle altre. Avere cura significa assumersi l'impegno, secondo il dizionario, nel perseguire un proposito o nel praticare un'attività, nel provvedere a qualcuno per i suoi bisogni. I suoi sinonimi sono sollecitudine, premura, attenzione, diligenza, zelo, accuratezza, riguardo, considerazione. Avere cura di qualcuno significa acquisire quell'atteggiamento che è tanto necessario alla realizzazione, alla sana, giusta realizzazione di quelle che sono le sane relazioni tra di noi come corpo. Caino uccide suo fratello. Il Signore lo interroga con una domanda chiaramente retorica. Dov'è Abele, tuo fratello? Una domanda, ripeto, retorica, perché il Signore sapeva benissimo dov'era. È una domanda che aveva lo scopo di stanare l'assassino, di metterlo di fronte alle sue responsabilità. La risposta di Caino non è timorosa come quella di Adamo. Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Ma è sfrontata, è chiaramente falsa. Non lo so, lo sapeva benissimo. Sono io forse il guardiano di mio fratello? Quindi invidia, ira, omicidio, falsità, sfrontatezza. Il cammino del peccato, come avete visto, è una corsa e arriva fino all'omicidio, una corsa senza ostacoli. L'uomo da quel momento non è più guardiano dell'altro, ma gli è nemico. O guardiani o nemici. Difficile trovare la via di mezzo. Perché l'indifferenza, quella che potrebbe essere la via di mezzo, l'indifferenza è un sottoprodotto dell'odio. Non dimenticate quanto male fa l'indifferenza. Il compito dato da Dio all'uomo, quello di custodire il giardino con tutto quello che conteneva, non è più osservato. Anzi, sappiamo benissimo che l'uomo non è più guardiano, ma un essere che vive spesso nella beata apatia del disinteresse. Guardiano del proprio fratello. Il guardiano è una sentinella. È interessante notare che sentinella deriva da un verbo latino che significa evitare con astuzia un pericolo. Il guardiano è sentinella, è custode del prossimo. E in questo modo rispecchia quello che è il carattere di Dio, che è definito guardiano degli uomini, Giobbe 7:20. Una delle peggiori disgrazie che possono capitare a una sentinella è la cecità o la sonnolenza. Isaia così si esprime: i guardiani di Israele sono tutti ciechi, sono senza intelligenza, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. Sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Una chiesa che ha le sentinelle addormentate, una chiesa dove non c'è più chi è guardiano del proprio fratello, una chiesa dove ha dei cani che non riescono più ad abbaiare di fronte il pericolo, abbaiare avvertendo i fratelli dei pericoli, è una chiesa in pericolo. In fondo il dovere di un guardiano si limita a due funzioni, guardare e avvertire. Guardare, spalancare gli occhi e gli orecchi per avere costantemente una giusta visione della realtà che ci circonda, della realtà in cui viviamo. Occorre però osservare bene che ciò che accade intorno a noi e non adottare la politica dello struzzo, che è indifferenza. Quando avvertiamo un pericolo, esso va affrontato, guardandolo bene in faccia e ponendosi delle domande concrete che ci aiuteranno a individuarlo bene il pericolo per poterlo combattere. Le domande possono essere queste. Quali sono i pericoli maggiori che minacciano la mia fede e quella dei miei fratelli? Quali sono i peccati più frequenti che sono d'ostacolo ad una sana e armoniosa crescita spirituale? Quali sono i pericoli che minacciano la Chiesa di cui faccio parte? Pigrizia? Disinteresse? Materialismo? Spirito partitico? False dottrine? Quali sono i pericoli? Non so se questa domanda ce la siamo posta, ce la poniamo in maniera adeguata. Quali sono gli ostacoli da superare per vivere nella pienezza dello Spirito? Chi è guardiano dell'altro si pone queste domande per cercare di capire, di vedere se ci sono dei pericoli che minacciano la vita della Chiesa, la vita di ognuno di noi. Guardare e poi avvertire. Non basta conoscere la malattia, occorre avvertire il malato. E noi sappiamo, io so per esperienza, che non è un compito facile questo. Non è un compito facile. Non lo è mai stato. Le malattie spirituali procurano un particolare susceptibilità nel malato che lo rendono spesso inavvicinabile. A nessuno di noi piace sentirsi dire che sta sbagliando, che sta facendo qualche cosa di sbagliato, specialmente nelle cose in cui ci teniamo di più. Essere guardiano del proprio fratello significa anche questo, correre il rischio di essere presi a pesci in faccia per aver detto qualche cosa di giusto per correggere la rotta. Anche con il dovuto tatto ho visto amicizie sparire per aver avvertito del pericolo incombente della persona. La Chiesa spesso, come il popolo antico, come il popolo ebreo, preferisce ascoltare i profeti che annunciano che tutto va bene. Ma la sentinella non può dire sempre che tutto va bene. E questo è un compito di ciascuno di noi, ma in particolare di coloro che hanno delle responsabilità. Avere cura del proprio fratello va oltre chiaramente il compito di sentinella. Significa interessarsi di lui, significa interessarsi dei suoi progetti, significa interessarsi dei suoi sogni, delle sue ansie, delle sue paure. Significa tendergli una mano in maniera concreta per aiutarlo a superare gli ostacoli, ostacoli di natura economica, emotiva, spirituale. La cosa peggiore che possiamo fare è interessarci del fratello o della sorella soltanto della sua sfera spirituale, tralasciando tutti gli aspetti, tutti gli altri aspetti della sua vita. L'uomo, lo sappiamo, non è fatto di compartimenti stagni. La normalità, ce l'ha ricordato anche il Papa, anche noi lo sappiamo comunque, è un dato di fatto. La realtà, la normalità è l'indifferenza. Quindi come cristiani, come credenti, noi siamo chiamati da Dio a uscire dalla normalità. Gesù, dopo aver considerato quale è la normalità dei rapporti del mondo, ha detto ai suoi, fra voi non deve essere così. Forse è una scritta che dovremmo mettere sulle nostre. Fra voi non deve essere così. Deve essere diverso. Se la normalità è l'indifferenza, fra voi non deve essere così. Allora, vediamo un po' come uscire, secondo le indicazioni della scrittura, come possiamo uscire dalla normalità. Gesù e i dottori della legge, sapete, non hanno avuto un rapporto idilliaco. Quando i capi religiosi poi si accorsero della sua diversità e del suo ascendente sulla folla, i contrasti diventarono ancora più tesi, più forti, fino ad arrivare ad una vera persecuzione che lo ha portato sulla croce. Prima di arrivare all'opposizione violenta, ci fu una continua, costante persecuzione psicologica. Questa, diciamo, persecuzione psicologica è indicata, e lo trovate spesso nei Vangeli, dalla frase per metterlo alla prova. A un certo punto un dottore della legge, sempre la scrittura si dice per mettere alla prova Gesù, gli pone questa domanda: chi è il mio prossimo? Per rispondere a questa domanda Gesù racconta una parabola. Qual è? Il buon samaritano. Non la leggo, perché penso che la conosciate a memoria. Comunque voglio dire tre cose intorno a questa parabola, tre elementi. Primo, la parabola è verosimile, perché una cosa del genere poteva capitare a chiunque. Quindi poteva essere benissimo anche un racconto vero. Se non probabile, era sicuramente possibile. La parabola è provocatoria, provocatoria perché Gesù indica, veramente più provocatoria di così non poteva essere, da una parte c'è un sacerdote, un levita, che non fanno quello che avrebbero dovuto fare secondo i criteri di Gesù, mentre un samaritano, uno sporco samaritano, fa proprio quello che Gesù indica come giusto. Quindi provocatoria. Poi la parabola risponde alla domanda: chi è il mio prossimo? Ma risponde alla domanda con una sorpresa. Qual è la sorpresa? La domanda del dottore è: chi è il mio prossimo? Gesù risponde in questo modo. La domanda verteva in questo senso: chi devo io considerare come prossimo? Quale categoria di persone devo considerare prossimo? Secondo ciò che ha affermato Gesù, che troviamo nei Vangeli, a quel tempo vigeva una massima: ama il prossimo tuo e odia il nemico. Sappiamo però che questa massima non è scaturita dall'Antico Testamento. In essa, nell'Antico Testamento, non c'è la cultura dell'odio contrapposta alla cultura dell'amore del Nuovo Testamento, ma ad un'interpretazione rabbinica di questo. Chi è il mio prossimo? In pratica il dottore della legge sta dicendo: il mio prossimo deve essere un ebreo pio, deve essere un bravo praticante della legge. Attualizzando il testo possiamo dire: il mio prossimo deve essere evangelico, magari della Chiesa dei Fratelli, deve essere italiano o almeno europeo, deve essere una brava persona, ma un drogato, un omosessuale, una prostituta, un ateo, un testimone di Geova, un musulmano, posso considerarli come prossimo? Il prossimo, dice Gesù, è colui al quale tu ti approssimi. La qualità del prossimo, dice Gesù, devi cercarla dentro di te, non lui, dentro di te. Il prossimo è colui al quale tu ti rivolgi, il prossimo è colui del quale tu ti prendi cura. Chiunque può essere il prossimo, ma solo chi ami veramente, realmente, da te considerato prossimo, perché l'amore ti fa approssimare a lui. Ma Ma cosa significa approssimarsi all'altro? La parabola risponde. Vedete, c'è, direi, quello che forse l'aspetto centrale della parabola è questo. Chi, secondo certi canoni, avrebbe dovuto soccorrere il malcapitato, non lo ha fatto. Chi invece avrebbe potuto non farlo, proprio per l'odio esistente, sappiamo benissimo quale odio esisteva tra samaritani ed ebrei, colui che avrebbe potuto non farlo, fregarsene, scusate l'espressione, di quella persona e andare dritto. Colui che avrebbe potuto non farlo, lo ha fatto. In altre parole, nella parabola c'è un invito a uscire da certi schemi mentali. C'è un invito a uscire dalla normalità. I due che precedettero il samaritano seguivano certi rigidi schemi della loro religiosità, non potevano toccare un morto perché sembrava morto. A questi rigidi schemi, però sappiamo benissimo, non sono sottomessi soltanto i religiosi, ma tante categorie di persone. Allora, come liberarsi da questi schemi così rigidi? Questa libertà è il frutto di un intervento extra nos, al di fuori di noi, o il risultato di un nostro personale sforzo? Potremmo rispondere con un ni. Nel senso che Dio, è vero, interviene nella nostra vita. Dio ci dà la capacità, ci dà il sentimento giusto per intervenire in questi casi. Ma Dio chiede anche la nostra collaborazione. Non scende dall'alto così. Essere liberi da certi schemi significa essere diversi. Perché il normale status è quello di schiavitù più o meno palese, più o meno profonda, ed è la schiavitù peggiore anche perché produce la sensazione di essere liberi. La schiavitù del peccato. Sappiamo benissimo quale rapporto di odio esisteva tra i samaritani e gli ebrei. Era un rancore stratificato da secoli ormai, che lo aveva reso granitico. Io credo che molto spesso, come succede in molti casi, non sapevo più neanche perché si odiavano. Si odiavano e basta. Ognuno di noi conosce bene quella realtà. Ma Gesù, attenzione però, perché qualcuno l'ha interpretato in questo modo, Gesù non voleva trasmettere questo pensiero, tutti i religiosi sono cattivi, mentre gli altri, i non religiosi in quel caso, secondo i canoni ebraici, sono i buoni. Nella parabola troviamo l'invito a travalicare ciò che è considerato normale. È come se Gesù avesse detto: non siate normali. Osate vivere la diversità. Perché la normalità difficilmente segue i canoni cristiani. Così è chi è secondo il cuore di Dio, diverso, e vive radicalmente questa diversità. Qual è la realtà in fondo dalla quale dobbiamo uscire? Cerchiamo di tratteggiare qualche cosa. È normale reagire ad un torto con un altro torto. Ma chi sa essere prossimo dell'altro segue quelle indicazioni di Paolo. Romani capitolo 12. Qualcuno ti fa un torto, ricambia il male con il bene. È normale ed è piacevole essere serviti. Non è forse normale cercare il potere, la comoda poltrona imbottita di privilegi e denaro? E non sono soltanto i politici a cercare queste poltrone, Ma questo desiderio è innato in ciascuno di noi. È la normalità. E noi dobbiamo uscire da questa normalità. Se non altro c'è questo desiderio di essere serviti, perché chi serve è considerato piccolo, mentre chi è servito è il grande. Ma Gesù stravolge tutto. Ricordate le sue espressioni in Marco 10:35, colui che serve è colui che è grande ai suoi occhi. È normale, assolutamente normale, a causa proprio del nostro innato egoismo, pensare più a noi stessi che agli altri. Perciò è normale non correre rischi per prendersi cura di chi ha bisogno. Sapete che il samaritano ha corso dei rischi, perché chi aveva conciato così quell'uomo poteva essere nei paraggi, anche lui poteva, mentre gli altri hanno aumentato il passo, lui si è fermato e poteva correre gli stessi rischi. È normale non lasciarci coinvolgere nelle disgrazie altrui. Quando il coinvolgimento ha un prezzo da pagare. Chiudere gli occhi per non vedere, chiudere gli orecchi per non sentire, chiudere il cuore per non soffrire. Questa è la normalità, ma è una normalità dalla quale dobbiamo uscire. E io vi chiedo a questo punto, lo chiedo a me, lo chiedo a voce alta, quanto sono normale? Come figlio di Dio, di fronte a quella scrittura che mi interroga, devo chiedere, ma quanto è rimasto in me della normalità? O per rifarci al nostro, dal quale siamo, l'idea dalla quale siamo partiti, quanto del bruco è rimasto in me? Quanto del bruco è rimasto in me? Sono pronto a pagare il prezzo della diversità? Sono pronto ad essere trasformato mediante il rinnovamento della mente? E questo significa ragionare secondo Gesù, secondo i principi della Scrittura. La anormalità, in questa parabola che abbiamo detto, è identificata con la misericordia. Colui che è misericordioso è anormale. In un mondo dove l'odio è sospetto, la logica espressa dalla legge del taglione è considerato normale, gli atti di misericordia sono quelli che risaltano come fiori in un deserto. Vogliamo avere visibilità come credenti? Vogliamo avere visibilità come Chiesa? Usciamo dalla normalità, pratichiamo la misericordia e saremo visti. Saremo visti. La misericordia travalica tutti i confini, supera tutti gli steccati, penetra in tutti i settori. La misericordia è il vero distintivo del Figlio di Dio. Allora, chi è il mio prossimo? La domanda è dentro di te. È chi tu ami, è chi tu ti approssimi. Una Chiesa che cammina secondo gli insegnamenti evangelici, una Chiesa che esprime la legge di Cristo, è una comunità nella quale ognuno è prossimo dell'altro, ognuno è guardiano dell'altro. Siamo questo tipo di comunità. Se non riusciamo a essere guardiano dell'altro, nella stessa la cerchia stretta di questa famiglia che è la Chiesa, non illudiamoci di poterlo essere con gli altri. Cominciamo da qui. Cominciamo da qui. E questo è il mio proposito per questo nuovo anno. Fare il mio dovere di guardiano. Avere cura di voi. Per potermi, e arrivo alla conclusione, per potermi prendere cura del prossimo, del mio prossimo, io lo devo valutare come cosa preziosa. Per questo motivo, l'interesse reciproco tra di noi è legato alla stima reciproca. Paolo scrive: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, vedete come è legato alla stima dell'altro, ma anche quello degli altri. Soltanto se io ti stimo, ti vedo come Dio ti vede, potrò prendermi cura di te. Ci possiamo interessare del fratello solo se lo stimiamo degno della nostra attenzione, degno del nostro tempo, degno delle nostre energie, degno del nostro denaro. La cura che riservo per il mio prossimo è perciò strettamente proporzionata al valore che io do alla sua persona. Considera, fermati un attimo, e considera quanto stai realizzando la cura del tuo fratello e del tuo prossimo. È una cartina di tornasole per capire quanto tu lo valuti, quanto tu lo stimi. Perché Gesù ha pagato con la sua stessa vita il riscatto che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato? Perché eravamo di poco valore? In una nota pubblicità, una bella top model afferma: perché io valgo. È vero. Io valgo. Valgo tanto che Gesù è morto per me. Ma anche tu vali. Vali tanto perché Gesù è morto per te. Guardando alla croce, al prezzo pagato per il nostro riscatto, abbiamo un'idea di come Dio ci abbia valutati, ci abbia stimati. Nello stesso modo, impariamo a stimarci l'un l'altro e a prenderci cura l'uno dell'altro. Vogliamo farlo come proposito di questo anno. Proprio dire: sì, l'ho già fatto nel passato, ma forse non in maniera sufficiente. Questo anno voglio veramente prendermi cura del mio fratello, della mia sorella, della comunità. Preghiamo. Signore, grazie, perché tu non soltanto ci indichi la via da percorrere, ma tu lo hai fatto prima di noi. Perciò ti ringraziamo per quanto ci hai stimati, per quanto ci hai amati, per quanto tu ti sei preso cura di noi e continui a prenderti cura di noi. Grazie, Signore, che possiamo imparare da te per tutti i giorni di questo nuovo anno. Amen.